Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Molto bene, continuiamo la nostra conoscenza, il nostro approfondimento del sacramento del battesimo. Nella prima puntata dedicata al battesimo ci siamo soffermati prevalentemente sulla Sacra Scrittura, o meglio, mi è parso opportuno far vedere le fondamenta, no? Quindi per quel che era la prassi dell'iniziazione tipica di tutte le culture, poi il passaggio successivo, il battesimo di Giovanni, e qual era anche la percezione dei lavacri di purificazione all'epoca in cui vive Gesù, poi qual è il gesto del battesimo di Giovanni, che poi abbiamo approfondito anche nella liturgia, e quindi Gesù che battezza, il fianco di Gesù che dona acqua e sangue, quindi l'origine veramente sacramentale del battesimo, perché è proprio dalla croce di Gesù che deriva per tutti noi appunto la grazia battesimale. E adesso il delicatissimo passaggio, uno dei passaggi come sempre più delicati, quello che avviene tra ciò che ha fatto Gesù e ciò che la Chiesa ha recepito e ha continuato a fare in nome di Gesù. È uno dei passaggi delicatissimi, perché? Perché spesso si basa su poche cose, poche fonti, e però è determinante, perché cuce quello che facciamo noi con i gesti che ha compiuto Gesù e quindi dà il fondamento effettivo, no, a quello che facciamo noi. Allora, ecco, io vi ho riportato qui in realtà due brani degli Atti degli Apostoli, nel primo paragrafo quello battezzati nel nome di Gesù, per far vedere qual è stata, ecco, la modalità con cui l'insegnamento di Gesù relativo al battesimo è stato recepito, vissuto da parte proprio dei primissimi testimoni, dei primissimi apostoli, perché gli Atti degli Apostoli su questo ci danno molte molte conferme. Io ho scelto due brani, in realtà se avete così qualche volta frequentato il Nuovo Testamento, o se avete voglia di farlo, leggere gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo e quant'altro, le lettere di Giovanni, di Pietro, vi renderete conto che del battesimo se ne parla spesso e che ciò che andiamo a dire trova una quantità innumerevole, ecco, di conferme. Allora, ho scritto che fin da subito la Chiesa si mostra fedele al mandato del Signore e annuncia la resurrezione e la necessità del battesimo. Ok, questo è l'assunto. Lo andiamo a dimostrare con i testi della Scrittura. Qui fa riferimento al brano degli Atti degli Apostoli del capitolo 2, sapete, quello relativo alla Pentecoste, capitolo 2 degli Atti degli Apostoli racconta della Pentecoste. Cosa era successo fino a quel momento? Beh, era successo che dopo la Pasqua gli Apostoli erano intimoriti e quindi non solo non c'era annuncio, non c'era battesimo, non c'era nulla, erano tutto sommato in una fase di gestazione, non una gestazione passiva, non denigriamo questo momento della storia della Chiesa, è un momento di grande fecondità, proprio perché è un momento di raccoglimento e di preghiera, dove si attende l'unica cosa che può rendere un uomo capace di parlare di Gesù, che è il dono dello Spirito Santo. Senza di quello, ecco, non siamo pelagiani, no? Nel senso che dicono che gli apostoli subito con le loro forze dovevano essere testimoni coraggiosi del risorto. Se non c'era la grazia di Dio, gli apostoli non avrebbero potuto sicuramente fare niente, nulla di tutto quello che hanno fatto, cioè sappiamo che hanno fatto. Quindi il primo passaggio è un passaggio naturalissimo, direi, è quello di una chiesa che raccoglie le forze come ritirandosi in orazione, in preghiera, no? La forza propulsiva dell'evangelizzazione nasce da questo ritrovarsi insieme. Ecco, adesso non c'entra col battesimo, una delle tante note a piedi pagina, però è interessante, pensate alla grande rinascita dell'epoca benedettina, cioè del monachesimo. Il monachesimo è questo, è l'esplosione dell'evangelizzazione dell'Europa, perché delle comunità si sono ritrovate, compresse, diciamo umanamente, cioè ritrovate in luoghi ben definiti e hanno avuto come grande motore la forza della preghiera, quindi i monasteri quello erano, no? Cioè il ricostruire un serbatoio, ecco, di energia spirituale. Ecco, lì si ritrovano nel cenacolo, sappiamo che qualcuno non ha fatto questo, qualcuno si era demoralizzato subito, tornava a casa sua, noi i famosi due discepoli di Emmaus, neanche 24 ore dopo, delusi da come erano andate a finire le cose, se ne stavano tornando a casa. Loro no, loro si sono ritrovati dentro il cenacolo, hanno avuto la grazia, ecco, poi di riconoscere la presenza del risorto e stavano in preghiera per essere sufficientemente disposti e carichi per annunciare il Vangelo. Con il dono dello Spirito diventano testimoni e Pietro esce allo scoperto e come principe degli apostoli, quindi con il suo ruolo, che ovviamente ha quello prima di tutti di doverci mettere la faccia, no? E anche di dover eventualmente testimoniare con la vita la sua fede in Gesù, fa la famosa prima grande omelia, no? La prima grande predicazione, che è Gesù che voi, il riassunto si può dire così, Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha resuscitato. Se volete, nel suo nome potete avere la salvezza. Questo è il grande contenuto che Pietro argomenta anche in un grande saggezza, sapienza e coraggio, insomma, perché dire voi che voi avete crocifisso, già insomma non è ancora da poco, ecco, insomma, richiamava la responsabilità diretta. E vediamo come va a finire. All'udire tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Quindi Pietro ha colto nel segno, lo Spirito Santo gli ha indirizzato l'arco, no, nella direzione giusta, si sentono trafiggere il cuore, cioè capiscono che la responsabilità li coinvolgeva in prima persona e dicono: diteci cosa dobbiamo fare. Pietro risponde: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole li scongiurava e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Questa è la prima predicazione. Prima predicazione sortisce un effetto immediato, cioè appena ci stiamo, diteci cosa dobbiamo fare, qual è la prima cosa? Pentitevi e fatevi battezzare. Il battesimo non è il grande premio che viene dato alla fine di un percorso di teologia, no? O di un corso complesso di studi, ma è la grazia incipiente di chi sente di aver bisogno della misericordia di Dio nella sua vita, di accogliere la grazia di Dio. Questo è il primo annuncio del battesimo che noi abbiamo, no? Nella storia della Chiesa. La prima volta che qualcuno dice: fatevi battezzare. E subito, ed è la prima cosa che viene detta. Prendo un altro brano degli Atti degli Apostoli, il capitolo 19. Nel frattempo è passata molta acqua sotto i ponti, si direbbe. Quindi c'è stata l'istituzione dei diaconi, la diffusione del Vangelo, la conversione di Paolo, quindi uno slancio missionario inaudito fino a pochi capitoli prima, e accade che Apollo si trovava a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, giunse ad Efeso. Quindi Paolo fonda chiese, lascia i suoi uomini o gli anziani della comunità a tenere le sorti di quella chiesa in attesa appunto di un suo scambio epistolare, insomma, quindi mantenendo questo, e a un certo punto Paolo si muove e trova alcuni discepoli ad Efeso, quindi persone che avevano già aderito alla fede in Gesù, ok? Trova alcuni discepoli e disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Dice qua, cioè quando voi siete venuti alla fede, quindi siete diventati cristiani, vi è stato già comunicato il dono dello Spirito Santo. Quindi vedete che gli apostoli ragionano in termini sacramentali, cioè la sacramentalizzazione non è una deformazione della Chiesa tridentina, come qualcuno pensa, dice, ad esempio, sacramenti, 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 no? Come se la Chiesa prima fosse Vangelo e basta, no? E basta, si fa per dire, no? Cioè, no, Vangelo più sacramenti, no? Cioè il Vangelo presuppone sempre i sacramenti. Quindi la prima domanda che gli fa Paolo non è se questi hanno una perfetta e piena conoscenza delle Sacre Scritture, no? Ma dice loro: vi hanno dato lo Spirito Santo, cioè avete ricevuto il dono dello Spirito, c'è il sacramento, no? Quindi grazie di Dio. E gli risposero: noi non abbiamo manco sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Che è una risposta di una simpatia estrema, eh? Una delle risposte che anche qui, se leggiamo con calma la scrittura, scopriamo tantissime cose. Primo, che quello che descrivono gli Atti degli Apostoli non è una chiesa ideale, se no una cosa del genere non l'avevo mai scritta. Non vogliono raccontarci quella dell'uva, quando Luca, quando scrive gli Atti degli Apostoli, millantando una chiesa dove tutti sapevano tutto, dove la conoscenza ci racconta la chiesa reale, cioè la chiesa fatta di persone normali, tremendamente normali come siamo noi. Ci ha ritenuto lo Spirito Santo? Ma è rimasto manco che c'è lo Spirito Santo, no? Possiamo immaginarci la scena, no? Di una ferialità incredibile, non sappiamo neanche cosa sia lo Spirito Santo, no? Dice, bene, allora aspetta un attimo, indaghiamo un po' più a fondo. E lei gli disse, quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni, gli risposero. E dice, ah, qua non ci siamo. Se qui sono venuti alla fede, credono in Gesù, ma gli manca un ingrediente importante, il sacramento. Il sacramento, gli mancano i sacramenti. Disse allora Paolo, spiega tutto con molta calma, Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Dopo aver udito questo si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Quindi vediamo. Slancio i 3.000, poi comincia la capillare diffusione del Vangelo, 12, un numero tranquillo, normale, di un gruppo di discepoli, quindi tutto estremamente verosimile, punto di partenza, una fede incipiente ma non ancora perfezionata dai sacramenti, Paolo che arriva e dice, guarda, ok, ma il battesimo di Giovanni diceva qualcosa, però vi dico qualcosa di più rispetto a quello che sapevate, guardate che noi siamo qui per battezzare. Ora, due brani, ne potevamo scegliere tantissimi altri, per dire che la prassi della Chiesa fin da subito riconosce che l'inizio della vita di fede, l'inizio della vita di fede deve essere supportato dalla grazia di un segno santo, come il sacramento del battesimo, nel quale, grazie al quale, entra in noi, cioè diventiamo partecipi della vita divina. E questa lettura, ecco, così semplicissima degli Atti degli Apostoli, che sono veramente due. Gli Atti è un testo estremamente semplice, narrativo, e Luca, scritto ovviamente con una grande amabilità, come del resto il suo Vangelo, una grande cronaca della Chiesa degli Origini, puntualissima, molto corretta, però anche molto, molto semplice, ecco, nel suo svolgimento, ci comunica questa verità, cioè che prima c'è un annuncio di fede, queste sono un po' le conseguenze, c'è sicuramente l'annuncio della persona di Gesù, ma dopo una prima adesione l'invito è quello a ricevere il battesimo unito al dono dello Spirito Santo, non a intraprendere un lungo cammino di conoscenza al termine del quale, quasi come un premio, arriva al sacramento. Il sacramento non è mai il premio di un lungo cammino, è lo strumento, casomai, che ti aiuta a camminare, che è tutta un'altra cosa. Cioè, è il fatto che tu stai camminando insieme con Dio, ed è la grande dottrina della grazia, cioè, del fatto che è la grazia di Dio che ci sostiene. Questo sono i sacramenti. Unito al dono dello Spirito Santo, si comprende che vi è unione tra la grazia battesimale e quella ottenuta con il dono dello Spirito Santo e quindi la confermazione, questo che ci riporta al fatto che nel suo incipit sicuramente l'iniziazione cristiana ha una sua unità, quindi battesimo, carisma ed eucaristia sono, no? Sacramenti strettamente congiunti tra di loro, anche proprio nella loro ricezione e celebrazione. E il fatto che poi la storia abbia portato, per le ragioni che vedremo, poi alla separazione, non implica il fatto che ci sia una separazione anche logica, concettuale e spirituale, cioè sono sacramenti che si richiamano fortemente l'uno all'altro, tant'è che il sacramento della cresima viene anche chiamato confermazione proprio in relazione al battesimo, no? Quindi, e dove poi c'è un'assunzione personale, eccetera. Ma a questo punto facciamo il passaggio successivo. Cosa succede subito dopo? Qui siamo proprio alle prime mosse, a questo punto la Chiesa ovviamente comincia a diffondersi, a strutturarsi e di questa fase, quindi dal secondo secolo al quinto secolo, noi abbiamo una ricchissima testimonianza negli scritti dei padri della Chiesa, dei padri apostolici prima, dei padri della Chiesa dopo. Ecco, quindi c'è una letteratura molto molto precisa di questo, di questa fase. Che se ne dica, i primi secoli sono stati e sono tutt'oggi oggetto di tantissimo approfondimento e c'è una grande conoscenza di ciò che è accaduto nella Chiesa in tutto il primo millennio, vorrei dire, ma nei primi secoli in modo particolare. C'è una scienza che studia in modo particolare questo periodo, che è la patrologia, cioè lo studio dei padri della Chiesa. C'è una facoltà pontificia che si dedica in modo molto speciale allo studio dei padri della Chiesa, che è la facoltà dell'Augustinianum, cioè un'università, non una facoltà, un'università vera e propria, che pubblica anche una rivista, no? Augustinianum, che ha proprio il nome così, e dove si studiano i padri della Chiesa in modo specifico, greci, latini, poi la patrologia siriaca, no? Quindi si studia veramente tutti gli scritti degli autori cristiani di quest'epoca. Alcuni peraltro con un livello anche di cultura altissimo e anche con una grande santità personale e che sono chiamati i cosiddetti padri della Chiesa, quindi quelle figure proprio di riferimento. E lo studio di questi padri della Chiesa è magnifico, è proprio fondamentale e ci aiuta molto spesso a ricostruire in modo minuzioso, con degli scritti che sono splendidi. Moltissime delle preghiere che utilizziamo nella liturgia sono opera di questi padri della Chiesa. Solitamente quando ne vedete una bella, è di solito dei padri della Chiesa, insomma, o di San Tommaso, insomma, arriva. Solitamente gli autori sono loro, no? Ci sono dei bellissimi testi che raccolgono le orazioni. L'altro, adesso hanno fatto un'edizione, devo riuscire a trovarla, no? Dei sacramentari, no? Cioè delle raccolte dei testi sacri di questi secoli, no? Quindi sempre legati a figure, soprattutto a papi, no? Gelasiano, da Papa Gelasio, Gregoriano, da Papa Gregorio, eccetera, insomma, scritti di Leone Magno, sono tutti autori che hanno su queste materie prodotto tantissimo e che ci hanno consegnato anche la prassi del cosiddetto catecumenato, che è l'argomento che vediamo adesso. Che cos'è il catecumenato? È il percorso per preparare la mente e il cuore. È una frase bella che ho trovato in uno dei libri che studiano questa materia, che è La storia liturgica di Righetti, in 4 volumi, no? Un libro interessante, diciamo la storia liturgica migliore probabilmente che esiste. Tra l'altro dico con un po' di orgoglio perché è ligure, insomma, quindi era professore al seminario di Genova, insomma, negli anni poco prima del concilio, insomma, e ha vissuto poi gli anni del concilio, eccetera. Ecco, questi volumi sono proprio attualmente, resta ancora il testo più qualificato, ecco, e lui usa proprio questa immagine, il catecumenato come il percorso per preparare la mente e il cuore al dono del battesimo. Ha questa espressione molto bella. E prende il nome di catecumenato, che cosa vuol dire? Vuol dire far risuonare, catechein, no? Far risuonare, istruire a voce. Cioè, quindi è l'idea di un percorso che unisce storia della liturgia e storia della catechesi, perché le due cose andavano assieme. E il catecumenato resta ad oggi un modello di catechesi e una grande, diciamo così, un grande tema della storia della liturgia e della teologia liturgica. Allora, che cosa succede? Dicevo, ecco, questo periodo è testimoniato da tutti i primi scrittori ecclesiastici, in particolare da coloro che prendono il nome di padri della Chiesa, santi dei primi secoli, autori di scritti di dottrina impeccabile. Ecco, cosa distingue un padre della Chiesa da uno scrittore ecclesiastico? L'impeccabilità della dottrina. Qualche autore, diciamo, ecclesiastico pur importantissimo dei primi secoli, non è considerato padre della Chiesa per il fatto che o a un certo punto ha deviato, non ha preso qualche cantonata, o moralmente ha avuto dei comportamenti magari non sempre così ineccepibili, o quantomeno non così perfetti, ecco, da poter essere prodotto come un modello. Faccio esempio di due straordinari padri della Chiesa, io li amo entrambi proprio alla follia, ma che non sono santi, che sono Tertulliano nella Chiesa Latina, che è un autore che vive intorno al 200 e che praticamente è l'autore di tutta la dottrina nostra dei sacramenti, cioè quello che ha scritto lui nella fine della sua vita, forse vedendo le cose che non andavano molto bene, ha aderito ad una setta un po' estremista, i montanisti, e quindi è sacerdote, ma ed è una persona di un'intelligenza acutissima, un giurista molto raffinato. Ha scritto per esempio un trattato sul battesimo, proprio un trattato, è una cosa inaudita, dice, siamo neanche nel del battesimo, mi pare che sia del 201 o del 202 dopo Cristo, quindi era. Poi un autore splendido, scrive in un bellissimo latino, si traduce peraltro anche a scuola, a volte nei licei, se ogni tanto capitava, adesso non so se le fanno più, però qualche versione di Tertulliano capitava, e bello, un bel latino, una bellissima teologia. Nel mondo greco, Origene, che è stato un grandissimo commentatore della scrittura soprattutto, i suoi commenti hanno affascinato Sant'Ambrogio, che di fatto attinge ampiamente e ripropone nelle sue opere moltissime delle intuizioni di Origene. Anche Origene non è stato canonizzato, quindi non è considerato pienamente padre della Chiesa. Mentre molti altri, sì, ecco, insomma, Sant'Ambrogio, per citarne uno che citeremo ampiamente a proposito del battesimo, è considerato, no, a pieno titolo, dentro la Sant'Agostino, non ne parliamo. Allora, ecco, dicevo, quindi questo periodo ha una ampia documentazione. Nasce nel secondo secolo il catecumenato e decade col finire del quinto secolo, per poi riapparire oggi nell'accompagnamento degli adulti che non hanno ancora ricevuto il battesimo. Allora, nasce nel secondo secolo, normale, finita l'epoca apostolica, quindi con tutte queste, pian piano si tenta di dare una prassi più o meno unitaria. Attenzione, usciamo dal mito che tutti facessero la solita cosa, cioè i vescovi, soprattutto i vescovi un pochino più, diciamo, in auge, che potrebbe essere, un Ambrogio a Milano, quello di un Cipriano a Cartagine, davano delle linee che avevano un valore proprio in forza della loro autorevolezza, ma era impossibile che in tutta la Chiesa si rispettassero, perché era talmente, cioè le comunicazioni erano quelle che erano, le modalità erano anche talmente differenti da un paese all'altro, ecco, c'erano delle linee grosso modo generali, ma documenti, la storia ci testimonia una minima varietà, ecco, un'unità di sostanza e una minima varietà nelle prassi, anche perché insomma, un conto era il nord Europa, un conto era il sud, era proprio tutta una questione anche di grandi differenze. Perché decade col quinto secolo? Beh, perché col quinto secolo ormai l'espansione del cristianesimo ha raggiunto il mondo fino allora conosciuto, quantomeno. Cioè il catecumenato si sviluppa quando il modo di accedere alla fede e di ricevere il battesimo riguardante l'età adulta è la prassi normale, perché si sta diffondendo il cristianesimo, a mano che si diffonde si incontrano gli adulti, no? Quindi incontrare gli adulti, e quindi la maggioranza dei casi di annuncio evangelico e adesione alla fede riguardava il mondo adulto. Dunque il battesimo dei bambini, pur esistendo, ma era subordinato nella prassi rispetto a quello, perché è proprio una questione percentuale numerica, no? Mettiamo 90% adulti, 10% battesimi, la Chiesa su cosa riflette? Sul battesimo degli adulti. Quando si ribalta la frittata, e siamo col quinto secolo, dopo un periodo di decadenza del catecumenato, e hai il 90% dei bambini e il 10% degli adulti, la riflessione della Chiesa va sul battesimo, e quindi la prassi, non si pubblicano libri rituali, pontificali sul catecumenato, perché ormai è talmente raro che non è più l'elemento dominante. Ecco perché. Ritorna col Vaticano II per due ragioni. La prima è che effettivamente, trovandosi in Europa un po' più scristianizzata, cominciano a pensare che servirà il catecumenato. Ahimè, è sì. Funziona così. La seconda, perché era tutto sommato con il rifiorire degli studi patristici che erano iniziati nel secolo precedente, tutto sommato si riconosce che era anche un bel modello di catechesi. Quindi al di là del fatto che poi tu battezzi gli adulti o meno, però la struttura del catecumenato antico non è una cosa poi così malvagia, quasi da riproporre persino, no? Anche i battezzati. Tutto sommato la struttura del catecumenato antico ha molto da insegnare anche al nostro modo, per esempio, di fare evangelizzazione e catechesi, no? Quindi cosa succedeva? Punto primo, si prevedeva una missione, solitamente ad opera del Vescovo. Il Vescovo è il grande regista nella Chiesa delle origini di tutta la vita della sua diocesi, soprattutto di queste cose che erano importanti, cioè che ci fosse un cristiano in più, cioè che qualcuno chiedesse di diventare cristiano, è una cosa importante, cioè significa salvare un'anima. Insomma, la salvezza di un'anima vale tutte le fatiche del mondo, no? Quindi era il vescovo che aveva questo compito, il quale incontrava, il catecumeno, sono delle pagine simpaticissime su questo, incontrava il catecumeno si sincerava della sua volontà di ricevere il battesimo. Quindi dialogava con lui, gli esponeva un po', diceva, veniva alla fede, molto bene, guarda, questi sono i punti fermi della nostra fede, quindi, ti ci ritrovi, sì, benissimo. Non gli chiedeva a quel punto un corso di teologia, no? Diceva, vabbè, adesso vai, pensaci, vai con calma, decidi se aderire alla fede, no? Benissimo. Allora, cominciamo subito con qualche rito. Cioè, prima cosa, lo inseriva in una comunità che ha come sua abitudine l'elemento rituale. I riti non sono mai delle cose negative, cioè la ritualità ha tutta una sua valenza importantissima. Allora, cominciava con un rito di accoglienza, questa accoglienza che iniziava, ci sono alcune cose che sono rimaste, alcune che sono invece scomparse. La prima è scomparsa, l'insufflazione e l'esorcismo. La prima cosa gli soffiava in faccia, proprio così, no? E pronunciava una preghiera di esorcismo per scacciare via lo spirito del male. Fortissima, qui in tutti i rituali, almeno fino al Vaticano II, ma anche nella Chiesa antica, quindi su questo non è stato fatto un buon lavoro di recupero dell'antico, ma le preghiere di esorcismo sono sempre state numerosissime. Quindi questo, ecco, non è che dici sono venute fuori dopo nel presunto buio medioevo, quando allora c'è avuto il paura del diavolo e quindi ci abbiamo aggiunto tutte le preghiere esorcistiche. Le esorcistiche c'erano fin da principio. Numerosissime. Pensate, la prima cosa che fa uno, gli soffi in faccia, gli mandi via al diavolo, insomma, non è che sia una cosa. E tra l'altro con l'insufflazione, che è una pratica rarissima, perché solitamente per la comunicazione dello Spirito Santo c'è l'imposizione delle mani. Vi dicevo, attualmente usa soltanto una volta l'anno, no? Il vescovo quando soffia sul crisma, per il Giovedì Santo, ma altrimenti l'insufflazione non esiste praticamente più. Invece è il primo gesto che si faceva con una cosiddetta preghiera di esorcismo. Dopodiché l'imposizione delle mani, quindi un gesto che ha una valenza duplice, l'imposizione delle mani, comunicazione dello Spirito Santo, ma anche un gesto di accoglienza. Imporre le mani significa anche accogliere, prendere sotto la custodia, sotto la protezione, quindi con questa duplice valenza. Il segno di croce, che è il segno distintivo, cioè il primo segno per un cristiano, la degustazione del sale, che è invece scomparsa, si trova ancora, per amor di verità, nel rito antico, quindi nel rito tridentino, del battesimo, dove c'è ancora, no, il ditino sporco di sale, che ha toccato il sale, che si mette sulla lingua del bimbo che piange, no, puntualmente, ovviamente non è che sia proprio il massimo della vita, ma qual è il significato? È un significato splendido, il significato della sapienza, cioè il sale, siate sale della terra. Cos'è il sale? Se il sale perde il sapore, no? Allora, è un'immagine fortemente biblica. Il sale in quel caso stava ad indicare che da adesso in poi stai cercando la vera sapienza, e la grazia di Dio ovviamente ti accompagna. Quindi quattro piccoli riti, ma molto molto significativi. A quel punto ci sono gli scrutini. Ebbene, farà piacere a chi si dedica all'ambito scolastico sapere che gli scrutini li abbiamo inventati noi cristiani, cioè la parola scrutinio è roba nostra, prima che essere le verifiche, no, dell'anno scolastico, erano le ultime verifiche in attesa della ricezione del battesimo, la scrutatio, cioè l'ultimo sguardo sul cuore del catecumeno per dire vediamo se sei pronto, cioè ti devo scrutare. Devo guardarti, e tu devi guardare te stesso, se hai veramente l'intenzione, la libertà, la volontà di ricevere il battesimo. Ecco perché si chiamano scrutini, no? Sono le ultime domeniche prima della ricezione del battesimo, quindi prima di Pasqua, quindi coincide con la Quaresima, nelle quali c'è una duplice tradizio, ecco, ho riportato i termini originali, poi l'ho spiegato tra parentesi, tradizio cosa vuol dire? Consegna. Si consegna il simbolo apostolico, quindi il credo, e si consegna al Padre nostro la fede e la preghiera, che vengono poi completate dal sacramento, così. Infine, il sabato santo, le ultime cerimonie prima della ricezione del battesimo, durante la veglia pasquale dei sacramenti di battesimo, eucaristia e cresima d'eucaristia. Quali erano questi riti? L'ultimo esorcismo, l'unzione con l'olio dei catecumeni, allora, l'ultimo esorcismo, cioè, perché ogni domenica, cioè ogni scrutinio, ogni celebrazione è accompagnata da una preghiera di esorcismo, ok? Quindi, ecco, non per dire che non è una roba che ci siamo inventati, ossia ogni volta che si compiva un gesto c'era sempre una preghiera di esorcismo, cioè di liberazione, perché la visione qual è? Ecco, perché la preghiera di esorcismo? Perché c'è la percezione che il mondo è infestato dal male. E la prima azione del cristiano è quella di respingere il male, fa una scelta in cui dici il male se ne deve andare. Cioè, tu devi compiere questo gesto. È un gesto molto molto presente nella. Cioè, io penso così, ma il mio modo di pensare, penso che un futuro sano, ecco, della Chiesa presupponga anche una riscoperta di molte di queste modalità di preghiera, non nella loro forma, perché altrimenti cosa succede? Succede che queste forme di preghiere, anche di liberazione, vengono lasciate all'arbitrio di gruppi un po' estremi, cioè nel senso a volte poco equilibrati ovviamente perché quello che tu non proponi, uno lo va a cercare, no? Come dice, tu non insegni la preghiera, uno va dai buddisti, no? Ecco, se tu non consegni anche l'efficacia e l'importanza anche della preghiera di liberazione, uno poi va nei vari gruppi e non è detto che trovi. Quindi, poiché abbiamo una tradizione immane, no? Qui c'è un librino, poi dopo vi leggo qualcosa, abbiamo una tradizione immane di queste preghiere, supportate dalla tradizione della Chiesa, presumo che possa esserci anche un efficiente recupero, anche perché, insomma, che il mondo sia sotto il dominio del male, è che ci voglia molte, è che ci voglia una particolare acume, ecco, insomma, basta la semplicità, insomma, dal basso, ecco, della sua semplicità, ricordo mio padre, che non era un uomo di chiesa né un topo di sacrestia, e che diceva sempre, devono aver buttato una polverina nell'aria perché le cose vadano così, no? E dico, oggi col senno del poi dico, sì, una polverina del male, e lì, dal peccato originale in poi c'è qualcuno che il mondo l'ha inquinato, ecco, in questo senso. Quindi sicuramente è una delle cose che potrà essere oggetto di riscoperta. Ecco, dopo questo ulteriore esorcismo c'è l'unzione con l'olio dei catecumeni, anch'esso con forte valenza esorcistica, ok? E vi ho riportato tra parentesi la, secondo me, bellissima espressione di Sant'Ambrogio quando spiega l'olio dei catecumeni, quasi atleta Christus, no? Come un atleta di Cristo, cioè, no? Riferendosi al fatto che l'olio dei catecumeni indica l'abitudine dei lottatori di ungersi il corpo con l'olio per sfuggire alle prese del nemico, e dunque viene il battezzando, veniva unto con l'olio dei catecumeni, secondo uno degli ordines, no? Le spalle, no? E il petto. Oggi è rimasto il segno di croce sul petto, però era proprio un'unzione un pochino più vistosa per sfuggire alle prese dell'avversario, come dire, cioè tu hai la grazia di Cristo, così quando il nemico, il demonio, ti vuole prendere, tu sgusci via perché è l'olio di Cristo che ti fa sgusciare via. La rinuncia a Satana, quindi a quel punto pronunciata, ecco, consapevolmente, la cosiddetta redditio, cioè la riconsegna del simbolo degli apostoli e del Padre nostro, e poi il rito dell'effetà, la parola evangelica, no? Apriti, quindi l'apertura della bocca per la testimonianza, l'apertura delle orecchie per poter ascoltare. Veniva celebrato il battesimo nella veglia pasquale, poi amministrato con l'abluzione nell'acqua legata alla triplice confessione di fede, quindi credo sott'acqua, credo sott'acqua, credo sott'acqua. Dopo il battesimo, la mistagogia. E qui un'altra cosa interessante. Non c'è tutto prima, ma ti spiego un po' le cose prima, però il grosso te lo dico dopo. Cioè, vale a dire, tu devi conoscere la vita cristiana, perché devi sapere a che cosa aderisci. Ma in profondità il mistero di Cristo te lo spiego dopo che hai ricevuto il battesimo. Perché finché non l'hai ricevuto, non lo puoi capire. Questo è il concetto della mistagogia. Mistagogia uguale accompagnamento di quelli che sono stati introdotti ai misteri. È più facile dire mistagogia perché è più lunga la spiegazione della parola. Però cosa vuol dire? Che dopo che tu hai ricevuto il misteri, cioè che tu hai, allora comincio a raccontarti il valore, il significato di questi misteri. Ti dico perché ci sono questi misteri, ti dico che cosa hai ricevuto. E sono le catechesi mistagogiche tra le pagine più belle della letteratura patristica, le catechesi di Ambrogio, mistagogiche. Allora, tu sei entrato nel fonte, hai disceso 3 gradini, perché per 3 volte hai rinunciato a Satana. Poi sei stato immerso per 3 volte nell'acqua, la prima nel nome del Padre e hai detto credo, la seconda, la fede nel Figlio, hai detto credo. Poi sei risalito 3 gradini ad Oriente, perché per 3 volte avevi detto credo. E dice, cioè gli ricorda tutto quello che è successo e gli spiega perché è successo. Poi ti sei stato unto con l'olio, eccetera. Cioè gli spiega tutto quel che è accaduto, ma lo fa dopo. Le catechesi mistagogiche, quando voi andate vi capiterà di vedere San Giovanni Crisostomo, San Cirillo, Sant'Ambrogio, cioè catechesi mistagogiche, catechesi sul battesimo, catechesi battesimali, no? Hanno vari titoli, però spiegano dopo quel che è successo. Cioè prima deve accadere e poi. E che ci toglie anche dal rischio pelagiano di pensare che facciamo tutto noi, no? Che capiamo tutto noi, allora quando abbiamo capito che abbiamo raggiunto un certo grado di fede, di cultura, finalmente possiamo accedere al battesimo. No, mai, no? Il termometro della fede non l'hanno ancora inventato, nonostante la psicopatologia di tante persone, io non l'ho ancora visto, per fortuna, ecco, insomma, non esiste un termometro della fede, esiste la volontà di credere, che è motivo sufficiente, la disponibilità e libertà del cuore, la rettitudine di intenzione, che è motivo sufficiente per accedere alla grazia che ti può portare allora a corroborare la tua fede. Ma il circolo è quello. Se no, veramente diventiamo intellettualoidi e pelagiani, perché poi alla fine sono le cose che facciamo noi importanti e non quelle che fa il Padre Eterno. Oggi la struttura del catecumenato è identica a quella antica. Per esempio, se c'è un adulto che viene e chiede di ricevere il battesimo, per prima cosa manifesta la sua volontà e poi viene dopo il periodo di pre-catecumenato, cosiddetto che è la fase, diciamo, di accoglienza, che dipende un po' dal personaggio. Un conto è uno che è cresciuto in una famiglia cristiana e che i genitori non l'hanno voluto battezzare perché quando sarà grande sceglierà lui, però questo magari è sempre frequentato, è sempre, appunto lì, è quasi un cristiano come gli altri, nel senso dal punto di vista della postura. A quel punto il precatecumenato è minimo. Un conto è uno che approda, cosa dire, dall'esperienza animista, no? O un'esperienza dell'Islam, ad esempio, che arriva e che tu devi un attimo dire sì, aspetta un secondo, ti do almeno le dritte generali su qual è la fede cristiana e ti dico anche quelle cose che appartengono alla tua cultura, alle tue abitudini fino a questo momento, che non c'è verso. L'attuale rito, per esempio, al momento della missione, per alcune religioni particolari prevede la biura, cioè devi dire non invocherò mai più, per esempio per le religioni animiste dove c'è una grandissima forma di superstizioni, eccetera, dice no, c'è sta roba qui, mai più, cioè ti chiede, viene proprio chiesto di tematizzarla, perché altrimenti ti va con le gambe all'aria. E quindi c'è questa prima fase, poi la missione, che prevede il segno della croce e la consegna dei Vangeli. L'elezione, che è il momento in cui i candidati vengono presentati al Vescovo, la missione di solito si fa la prima domenica di Avvento, la elezione si fa la prima domenica di Quaresima, in cui i candidati vengono presentati al Vescovo e diventano così, vengono conosciuti i loro nomi e diventano oggetto di preghiera di tutta la Chiesa diocesana. Durante il La quaresima sono gli esorcismi e gli scrutini, tutti mantenuti, e le consegne del Padre Nostro e del Credo, e poi il sabato di una settimana santa, solitamente i riti preparatosimali, le fetà, l'unzione con l'olio dei catecumeni e nella notte di Pasqua, la celebrazione dei tre sacramenti e poi la mistagogia dopo. Quindi sulla carta è rimasto così. La prassi a volte è molto discutibile, nel senso che non si fa sempre tutto, eccetera. È un po' particolare, nel senso che non tutti i sacerdoti magari approfondiscono queste tematiche, quindi non tutti magari a volte sanno come comportarsi, no? Io ho avuto modo di approfondire, almeno fino al momento attuale, per fortuna sono in scadenza, però sono stato responsabile del catecumenato e quindi molto spesso mi sono trovato, tipo non so, gli scrutini, esorcismi, roba del genere, quelli del tempo quaresimale, se li bypassavano tutti, cioè non dicevano, non so cosa, c'è tanta roba da fare, no? Quindi li recuperavo, no? Si facevano degli incontri appositi per recuperare tutto quello che veniva omesso, no? Per dire che in realtà è molto bello, è molto significativo, però non è ancora entrato, ecco, come cultura, ecco, insomma, anche nella comunità, per quando arriva un adulto che ti chiede il battesimo è più un problema che una grazia, a volte dice, oddio, adesso cosa bisogna fare, no? Dice, non la fai, cioè, più al libro, insomma, no? Non è così difficile fare. È anche molto bello. Diocesi da noi sono una media di 5-6 all'anno, no? Mediamente, quindi non è che sia una cosa proprio né irrilevante né così, certo, non è un fenomeno di massa, però insomma è pur sempre significativo, ecco. Quindi, ed è anche molto bello fare, qualche anno siamo riusciti a fare anche, non so, per esempio gli ultimi riti tutti assieme, a volte invece si fanno un po' così più sparso. L'anno scorso ne avevamo avuto una qui in parrocchia, ad esempio, no? Ricordate Kensha, per esempio, no? Quindi è stato anche un momento molto, molto bello, insomma.
Cambiano il nome.
Possono cambiare il nome, certo, sì.
Non è obbligatorio.
No, possono, non devono. Quando il nome non ha un richiamo particolare, un significato religioso, si suggerisce, per esempio, che Kensha ha preso anche il nome di Maria. Ma Magdi Alam ha preso il nome di Cristiano. Magdi Cristiano Alam, sì. Quindi, solitamente, ecco, soprattutto quando il nome magari è avulso un po' dal contesto cristiano, e poi anche perché è bello nel percorso, magari io suggerisco sempre quando sono i catecumeni, dico magari c'è anche una figura di santità che ti è stata particolarmente così presente nel cammino, perché no? Per esempio la storia di Kensha scelse Maria perché tutto sommato la sua nonna, no, l'aveva sempre un po' instradata a questa devozione alla Vergine Maria e quindi se la portava un po' da sé, o altri per esempio prendono il nome di Antonio, di Francesco in relazione al magari sono una particolare figura di santità e quindi.
Come cambiano il cognome? Io sono musulmanica, cambiano cognome cristiano.
Il cognome non lo so, non ho, questo può essere, sì, però.
Perché è musulmano lo cambiano in
Comunque nel caso del nome, diciamo, una cosa legata al battesimo, il cognome non riguarda chiaramente il sacramento del battesimo. E, ecco, questo è quindi l'attuale prassi, è sempre il vescovo che si è mantenuta questa usanza scriveva uno dei padri, no? Non licet sine episcopo battizzare, no? Cioè non è lecito senza il vescovo battezzare in assenza del vescovo, quindi vuol dire che era necessario, ecco, proprio perché è lui l'autore un po' dell'iniziazione cristiana. Questo è anche in carcere c'è un battesimo, cioè per un adulto che nella sua esperienza anche di carcerazione, però per esempio ha fatto tutti i passaggi e riceverà il battesimo a questa Pasqua, quindi insomma, no, tra le tante cose. Ecco, questa è un po' la prassi così del catecumenato, che è una prassi molto interessante, molto bella, molto ricca. Qui ci sono tantissime formule che potrebbero essere, appunto, essere lette. Ce ne sono veramente tante. Adesso devo cercare. Ecco, avevo messo qualcuna qua da vedere. Per esempio, vi leggo una delle preghiere, no? Che sono messe qua. Tu non puoi ignorarlo, Satana, la tua punizione è vicina, i tormenti ti attendono, il giorno del tuo giudizio è imminente, giorno di supplizio, giorno che verrà come una fornace ardente in cui troverai tutti i tuoi angeli e l'eterna perdizione. Rendi dunque gloria dannato al Dio vivo e vero, rendi gloria a Gesù Cristo suo Figlio e allo Spirito Santo. Nel suo nome, per il suo potere, io ti ordino di uscire e di ritirarti da questo servo di Dio. Questo è il rito dell'Effetà, quindi è il sabato santo, la mattina del sabato santo. Perché oggi il nostro Signore Dio Gesù Cristo si degna di fargli il dono di chiamarlo alla santa grazia e benedizione e al fonte battesimale, per diventare il suo tempio con l'acqua della rigenerazione per la remissione di tutti i suoi peccati, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, che deve venire a giudicare i vivi e i morti e il secolo con il fuoco. Fatto questo, dice la nota, fatto questo è il sacramentario gelasiano. Il prete tocca il naso e le orecchie di ciascuno e con la saliva e dice a ciascuno all'orecchio effetà, cioè apriti, in odore di suavità, e tu, demonio, fuggi, perché il giudizio di Dio è vicino. Questa è la preghiera che c'è ancora nel rito antico del battesimo, che si trova nell'antico rituale, e che invece è scomparsa poi. Poi la triplice rinuncia a Satana, rinuncia a tutte le sue opere, rinuncia a tutte le sue seduzioni, rinuncio. Riconsegna del simbolo, allora il prete fa il giro imponendo la mano e proclama a voce alta, io credo in un solo Dio, si volta poi verso le femmine, quindi le donne che sono separate, e fa allo stesso modo. Poi l'arcidiacono dice a loro, pregate eletti, inginocchiatevi, e dopo un istante aggiunge, alzatevi, e fate la vostra preghiera insieme e dite Amen, e tutti rispondono Amen. Bene, quindi, ecco, questo per esempio è uno dei testi che ci vengono tramandati dalla predicazione apostolica. Dopo aver scelto coloro che riceveranno il battesimo, si esamini la loro vita. Hanno vissuto devotamente nel periodo del catecumenato, questa è la tradizione apostolica, uno dei testi più antichi. Onorando le vedove, visitando gli ammalati, praticando opere buone. Se coloro che li hanno presentati testimoniano che si sono comportati in questo modo, allora ascoltino il Vangelo. Fin da quando vengono scelti e separati, ogni giorno si imponga loro la mano per esorcizzarli. Tradizione apostolica, uno dei primissimi testi. All'avvicinarsi del giorno in cui dovranno ricevere il battesimo, il vescovo li esorcizzi uno per uno per vedere se sono puri. Chi non è buono o non è puro venga scartato perché non ha ascoltato con fede la parola. È impossibile difatti che lo straniero si nasconda sempre. Si ordini a coloro che devono ricevere il battesimo di prendere un bagno, di lavarsi il quinto giorno della settimana, no? Note pratiche. Se una donna ha regole, venga messa in disparte e riceva il battesimo un altro giorno, secondo tutti. Quindi, coloro che devono essere battezzati digiunino il venerdì e si riuniscono il sabato in uno stesso luogo, secondo la volontà del vescovo. Si ordina loro di pregare e di mettersi in ginocchio. Il vescovo imponga loro la mano e ordina ad ogni spirito estraneo di allontanarsi da essi e di non ritornare mai più. Dopo l'esorcismo soffi loro sul viso, segni loro la fronte, le orecchie e le narici e infine li faccia rialzare. Essi veglieranno tutta la notte ascoltando le letture e le istruzioni. Coloro che devono ricevere il battesimo non portino con sé niente altro se non ciò che ognuno porta per l'Eucaristia. E bene di fatti che chi è ritenuto degno faccia allora l'offerta. Quindi queste sono poi le pagine, tra le tante pagine che si leggono dell'epoca, quindi vedete come è tutto descritto veramente, no, in modo veramente minuzioso. La rinuncia a Satana e l'adesione a Cristo, un altro rituale, qui siamo nel rituale, dove siamo? Rito bizantino, quindi siamo in Oriente, ma tanto per sentire un po' che va bene. Il prete fa voltare verso l'occidente il catecumeno, spogliato, scalzo, con le mani stese in alto, e dice per tre volte, rinunci a Satana e a tutte le sue opere, a tutti i suoi angeli e a tutto il suo seguito. E ripete questo tre volte. Ad ogni interrogazione il catecumeno oppure il suo padrino, se è un barbaro o un bambino, risponde e rinuncia. Vedete che è già cominciato, no? Se, la casistica se è anche un bambino. Dopo questa triplice interrogazione, il prete domanda: hai rinunciato a Satana? E il catecumeno, il suo patrino, risponde: ho rinunciato. Dopo aver questo detto tre volte, il prete ordina: soffia dunque su di lui e sputa su di lui. Fatto questo, il prete lo fa voltare verso oriente con le mani abbassate e gli domanda per tre volte: ti sei congiunto a Cristo? No? E il catecumeno risponde per tre volte: sono congiunto a lui, no? Eccetera, eccetera. Quindi adoralo dunque, adoro il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, Trinità, eccetera. Quindi, vedete, no, qua che simbologia, Oriente, Occidente, no? È proprio un linguaggio simbolico, rituale, ricchissimo. Questo per dire tutta la ricchezza, ecco, che ci sta dietro. Ora, ultima parte, rito del battesimo dei bambini. Cioè, come funziona? Siete stati a un battesimo, l'ho spiegato mille volte, lo sapete già. Però velocemente lo ripercorriamo. La prassi del battesimo dei bambini va a consolidarsi nel momento in cui la conversione delle masse si è stabilizzata, e la prassi delle famiglie, prassi buona, a tutt'oggi vincolante, no? È quella di presentare il bambino per il battesimo, i bambini appena nati, per inserirli subito nel mistero della salvezza. Quindi la prassi del cosiddetto pedobattesimo. Il rito del battesimo è una catechesi celebrata del sacramento, cioè lo prendi ed è già una catechesi per sé. Come vi ho fatto notare, alcune cose sono state omesse, no? Quindi non ci sono, forse sarebbero state anche un ulteriore arricchimento, però insomma roba ce n'è, ecco, tenere il sacramento del battesimo, quindi prendiamo quello che c'è intanto. L'accoglienza, il sacerdote che riceve alla porta della chiesa, i genitori con eventualmente il padrino e la madrina. Poi ne parleremo del padrino e della madrina, vi dico fino adesso che non sono obbligatori, cioè il padrino e la madrina non sono... Non è che dici se non c'ha il padrino o la madrina non lo battezzo. Cosa che è, perché il padrino ci deve essere per forza di cose nella nostra mensa, no? Deve esserci il padrino. Se è gramo, meglio che non ci sia. Il concetto alla fine è questo, no? La norma dice: al battezzando, nella misura del possibile, sia dato un padrino e una madrina. Nella misura del possibile. E si può anche senza. Ecco, e ricorda ai genitori la loro responsabilità nell'educazione cristiana, questo è importante. Dopo aver saputo da loro il nome del bambino, domanda che cosa essi chiedono alla Chiesa. Allora dice, prima domanda il nome del bambino, importantissimo, che dice il senso di autorità dei genitori, sono loro il genitore che decide il nome del bambino. Seconda domanda, per tizio cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Sei tu che me lo devi chiedere, non sono io che ti obbligo a battezzare, quindi la tua richiesta è tua. Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Tu mi chiedi il battesimo e ci stiamo. E giustamente. Però guarda che chiedere il battesimo comporta una responsabilità in ordine all'educazione della fede, cioè non è che tutto il catecumenato è svanito nel nulla, cioè tutta quella roba lì, l'intensità di quello è ovviamente in questo momento 06 trasmessa ai genitori, che sono i custodi di tutto questo, quindi custodi di ogni singola azione battesimale. Quindi c'è il segno della croce. Viene letto un brano del Vangelo, è il piccolo momento dell'evangelizzazione, che è, non c'è una consegna del Vangelo, ma viene letto un brano che è il momento in cui si spiega il fondamento del battesimo, dopodiché le litanie dei santi, questo abbiamo già parlato parlando della comunione dei santi, che senso hanno? E che in quel momento è una preghiera di accoglienza, quindi il nuovo battezzando viene ad essere inserito dentro una comunità viva di cui fanno parte i santi, che da quel momento in quanto suoi fratelli pregano per lui, no? Quindi prega per noi, no? Quindi è una richiesta della comunità. L'unzione con l'olio dei catecumeni ha mantenuto questa valenza, diciamo, di preghiera esorcistica, è il cosiddetto esorcismo minore, no? Quello del battesimo, cioè la preghiera di liberazione. Il testo è piuttosto light, Forse perché sono quelle preghiere che uno ha paura un attimo di spaventare la gente. Quindi è piuttosto, no? Ha mandato il tuo figlio nel mondo per distruggere il potere di Satana, spirito del male, umilmente ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale e consacralo al tempio della tua gloria. Molto, molto tranquillo, no? Molto soft, così tranquillo. E c'è l'unzio del collodio dei catecumeni sul petto, no? Quindi, si mantiene. Ti ungo con l'olio segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli, questa è la formula battesimale, e quindi è piuttosto contenuta come preghiera. Non c'è il sale, che invece c'era nel rito precedente. Non c'è quell'idea del profumo fuggi, no? All'odore di Cristo, no? Come c'era nel rito precedente. La benedizione del fonte, ecco, io banalizzando un po' per lasciare un'immagine, così, no? Nella ricetta del battesimo ci sono, bisogna preparare i vari ingredienti. Il primo ingrediente è preparare il bambino, eh? Quindi le prime due cose del bambino sono il segno di croce e l'unzione con l'olio dei catecumeni. Quindi questa è la preparazione del bambino. Seconda parte è preparazione del fonte, che è il luogo ma anche la materia importante del sacramento perché ci vuole l'acqua e quella la vediamo subito dopo, ve l'ho riportata sotto. Il fonte è veramente l'immagine del grembo della Chiesa, quindi una Chiesa che genera, quindi fondamentalmente ha questa valenza fortemente generativa. Tant'è che presso il fonte c'è anche il cero pasquale, no? Un elemento diciamo più maschile dal punto di vista estetico, e così il fonte battesimale è un elemento invece più femminile, veramente il grembo di una madre, ecco. E nella veglia pasquale nei due membri, i due elementi vengono anche accostati, c'è proprio questa idea, no? della fecondità, no? del grembo della madre Chiesa. Quindi senza assolutamente alcuna malizia, vuol dire la simbologia nuziale viene diciamo fatta proprio dalla liturgia con estrema naturalezza, ecco, come se fosse un passo del cantico dei canti, c'è con niente di più, ecco, quindi, con l'idea proprio di una perfetta nuzialità. Questo che sapete nella veglia pasquale c'è proprio, no, il cero pasquale che viene portato al fonte battesimale, cioè proprio la processione al fonte, quindi il momento in cui si benedice il fonte, lo si benedice nella veglia pasquale, è proprio questo richiamo, voglio dire, ad una celebrazione di fecondità. Quindi. La rinuncia a Satana nella triplice professione di fede, ecco, posto benedetto, cioè fatto l'ingrediente bambino, che è messo a posto, l'ingrediente fonte messo a posto, ora c'è, come dire, l'elemento, ecco, che dà il sapore a tutta la celebrazione, che è la fede della Chiesa. Triplice rinuncia a Satana, triplice professione di fede. A quel punto la triplice abluzione, cioè per tre volte viene versata l'acqua sul capo del bambino, segno efficace del battesimo. Questo punto 7 l'ho messo maiuscolo perché è l'unico elemento necessario per la validità. Cioè, gli altri sono tutti elementi catechetici, didattici, liturgici, contestuali, bellissimi e importanti e che vanno ordinariamente fatti tutti. Però dovessimo andare all'essenza del sacramento, all'efficacia, triplice abluzione con l'acqua e invocazione delle tre divine persone. Quello è l'ingrediente unico necessario, essenziale. A quel punto i tre riti esplicativi. Cosa vuol dire esplicativi? Che spiegano, perché spiegano quello che è successo prima. Perché i sacramenti non si vedono e quindi bisogna per forza di cose significarli con qualche modo, non aggiungono nulla. Santo Crisma è l'olio profumato, quindi è il simbolo del buon profumo che il cristiano porta nel mondo. Veste bianca, la purezza e il candore dell'anima, candela accesa è il simbolo della luce della fede, quindi la fede che si è accesa e che è ricevuta. Le preghiere sono carine e quella della candela accesa forse la più simpatica, la più riuscita, ed è perché mette in congiunzione con una bella immagine biblica, mette in congiunzione la consegna della candela con la lampada accesa della parabola delle vergini, dove dice appunto a voi genitori, a voi padrini e madrini, affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare, abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e vada al Signore, e vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Questa è la preghiera che accompagna la consegna della candela, delle vergini sagge che vanno, no, con le lampade accese incontro a Cristo. Quindi, questa bella Padre nostro e benedizione. Ecco, questo è il rito, se ci pensate, è una esaustiva catechesi del battesimo, cioè è significato veramente tutti i contenuti del battesimo. Però, ecco, per concludere, riportiamo e commentiamo un attimo la preghiera finale, cioè la preghiera di benedizione del fonte, che è la versione breve, è già abbastanza lunghetta, ma è la versione breve di un'antica preghiera della benedizione dell'acqua. È divisa in due parti. C'è una prima parte che viene detta anamnetica e la seconda parte che viene detta epicletica. Io ho riportato queste parole così scoprite anche cosa vogliono dire e magari se le ritrovate non sono così straniere. Anamnetica, anamnesis vuol dire ricordo, è la parte che, no, quando si dice, ma si dice anche, a volte lo trovate anche su qualche libro, a volte, no? Bisogna fare l'anamnesi della situazione, cosa vuol dire? È ricostruire i fatti come sono andati, no? L'anamnesi è, in questo caso è la ricostruzione storica, quindi la parte anamnetica cosa vuol dire? Che in una preghiera, tutte le preghiere di benedizione, si dividono in queste due parti. Una parte in cui si ricorda tutto quello che Dio ha fatto, o con quell'elemento, in questo caso con l'acqua, o in una determinata circostanza. Quindi si ricorda, Dio tu che hai... No? La parte epicletica, vuol dire invocativa, dice, va bene, è accaduto tutto questo, adesso però a noi ci serve questo, quindi vedi di farlo, ecco, cioè... Perché altrimenti la prima parte dici, ma a me? No? Cioè, dicevi, bellissimo, Dio ha fatto il Mar Rosso, Noè, l'Arca, tutta questa roba qua, bellissima. Però, cioè, qua siamo qua a far memoria di eventi passati, cioè se non mi viene fuori il battesimo, a me tutta questa roba qua mi serve relativamente. Cioè posso essere contento per gli ebrei, posso essere contento per Noè, per i suoi figli, per gli animali, no? Per tutto quello che volete, però... dice arriviamo al battesimo o non serve. Allora, Dio per mezzo dei segni sacramentali, in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua a tua creatura ad essere segno del battesimo. Ecco, quindi la parte anamnetica ricorda in che modo l'acqua è stata preparata nella storia della salvezza per essere segno del battesimo. Punto primo. È straordinariamente in ordine cronologico, come è tipico di tutte le preghiere. Fin dalle origini il tuo spirito si liberava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. La creazione. Dice lo spirito si liberava sulle acque, era sulla superficie delle acque. Cioè, vedi che non ci abbiamo pensato, ma anche lì il legame spirito-acqua è partito da lontano, proprio dall'inizio della creazione. Secondo passaggio, il diluvio, hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Il diluvio è un'immagine, è una icona biblica gravida di significati, perché i padri della Chiesa che davano una lettura simbolica, allegorica di tutto l'Antico Testamento, erano veramente rimasti così proprio... stupefatti, no? da questo brano della scrittura, perché aveva veramente una potenza salvifica incredibile. Anche la scrittura ricorda che nell'arca entrano 8 persone, cioè Noè, la moglie, i figli, dice, e 8 in tutto, dice, con gli, più gli animali, dice, 8 che è il numero del battesimo, no? È l'ottavo giorno famoso, no? Il giorno della domenica. Pianta ottagonale dei battistelli, quindi dice, ma vedi che lì 8 persone sono entrate nell'arca, no? Cioè, l'arca è una valenza battesimale, c'è un'acqua che distrugge il male, c'è un'arca dove si entra e si è salvi, fatta di legno, immagine della Chiesa, costruita a partire dalla croce di Cristo, no? tutto, si divertono con una simbologia incredibile, trovano questo valore simbolico e dice però l'acqua in quel caso ha distrutto il male, ci ha fatto entrare in un'arca di salvezza che è la Chiesa e ci ha resi così partecipi della salvezza. Grande episodio battesimale, il passaggio del mare. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Qui c'è stato tutto un incontro su quella storia della Pasqua, del memoriale. Egitto, Faraone, uguale, inferno e demonio. Passaggio dell'acqua, triplice immersione nell'acqua del battesimo, terra promessa, paradiso, vita eterna. Grave, vita di grazia, eccetera. Era proprio un parallelo incredibile, quindi molto, molto, molto evidente. Infine, nella pienezza dei tempi, ecco io al Nuovo Testamento, il tuo figlio battezzato nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo, il battesimo di Gesù, come forma di consacrazione. Innalzato sulla croce e gli versò dal suo fianco sangue ed acqua. Ed ecco il fondamento, diciamo, efficace del battesimo. E dopo la resurrezione ha detto di battezzare. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa. Cioè adesso, tutto questo bellissimo, ma adesso guarda la tua Chiesa, cioè agisci per noi. Fa scaturire per lei la sorgente del battesimo, infondi in quest'acqua per opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico figlio, affinché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Ecco, questa è la preghiera di benedizione dell'acqua, che come vi dicevo è una preghiera che è un po' la sintesi di precedenti orazioni, di precedenti preghiere. Cioè, ecco qua, per esempio, questa qui è quella lunga, non vale la leggo tutta perché siamo fino a domani mattina, ma è una preghiera appunto riportata da questo sacramentario gelasiano, per dirvi come poi molte cose ritornano. Per tuo comando, Signore, si allontani dunque da qui ogni spirito immondo e si allontana ogni malvagità e artificio diabolico, aggiungeva, no? questa preghiera primitiva, più antica. Non vi abbia parte alcuna potenza del nemico, non vi voli attorno con insidie, non vi si insinui di nascosto, non la corrompa e non la contamini. Questa sia una creatura santa e innocente, libera da ogni assalto nemico e purgata per l'allontanamento di ogni malvagità. Sia sorgente viva un'acqua che rigenera, un'onda che purifica, affinché quelli che saranno lavati in questo bagno salutare, operando in essi lo Spirito Santo, conseguano la grazia di una perfetta purificazione. Perciò ti benedico, creatura dell'acqua, per il Dio vivo, per il Dio vero, per il Dio santo, per quel Dio che in principio con una parola ti separò dalla terra e il cui spirito si liberava su di te e ti fece scaturire dal fonte del paradiso, ti ordinò di irrigare con quattro fiumi tutta la terra. Vedete come qui la parte anamnetica è molto più ricca, ti ordinò di irrigare che da amara come eri nel deserto ti rese potabile con la sua dolcezza, no? La famosa acqua di Mosè, e che per dissettare il popolo ti fece scaturire dalla pietra. Ti benedico anche per Gesù Cristo, unico figlio, che in Cana di Galilea con un meraviglioso miracolo della sua potenza ti cambiò in vino, camminò su di te e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Egli ti fece uscire dal suo costato insieme col sangue e comandò ai suoi discepoli di far battezzare tutte le nazioni, mentre qua riprende. Mentre noi attuiamo questi tuoi precetti, tuo Dio onnipotente assisti propizio e benigno alita. Tu stesso con la tua bocca benedici queste acque pure, affinché oltre la naturale virtù di purificare, usate per lavare i corpi, ricevano anche quella di purificare le anime. Discenda su quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. No. Vedete com'è curioso, ecco, insomma, cioè sono testi anche molto, molto ricchi, molto belli, prendi tanto simbolismo. Ma qui uno dei libri di si trovano raramente, ecco, ma che riportano alcuni dei testi antichi della liturgia, cercano di fare un po' la storia anche di come, cioè quando un testo che è arrivato a noi magari arriva dal passato e anche un po' ha fatto diversi passaggi. Comunque sono delle formule antiche, per esempio dei sacramenti, che sono molto molto belle, proprio anche molto ricche.
Anche di
Tella d'Avena? Sì, sono dei capolavori. Io ho trovato, tra l'altro, sì che no, che forse non ve l'avevo letto, avevo trovato un bellissimo testo, se ce l'ho qua, vediamo un po'. Ciclo Pasquale, lunedì di Pentecoste, no. Domenica di Resurrezione. Ah sì, eccolo qua. Ve lo leggo perché questo vale la pena. Questo è stato in bilico, nel senso che quando hanno fatto il messale sembrava quasi che fosse riuscivamo a invece non ci siamo riusciti. È il prefazio della veglia pasquale, perché noi la veglia pasquale diciamo il prefazio è quello veramente cosa buona e giusta, eccetera. È quello che, noi diciamo quello di Pasqua normalmente, è lui il vero agnello che ha tolto i peccati. Ce n'era uno del sacramentario gelasiano proprio fatto per la veglia pasquale, prevedendo la possibilità del battesimo. Era molto molto interessante. È veramente giusto, necessario e benefico renderti grazie, Signore Padre. Ecco, immaginatevi voi con la celebrazione del battesimo, con tutto quello che abbiamo detto. Padre onnipotente ed eterno, il giorno tanto atteso è giunto finalmente e la luce illumina la notte tanto desiderata. Che cosa c'è di più grande e di più bello che celebrare la potenza del Signore risorto? Immaginatevelo in lingua latina, queste sono traduzioni letterali, quindi non poetiche. Quindi è ovvio che non può essere cantato con questo testo, no? Però egli ha infranto le porte dell'inferno, ha riportato la vittoria gloriosa della resurrezione, ha rialzato l'uomo rovesciato dalla gelosia del nemico, l'ha elevato fino agli astri stupiti. O scambio mistico e adorabile di questa notte benedetta, o favori sempre preziosi concessi alla Santa Madre Chiesa. Egli non desidera far morire, vuole soltanto salvare. Maria ha esultato di gioia a causa di suo figlio, la Chiesa esulta di gioia per la nascita dei suoi figli. Tra l'altro, con una delicatezza estrema, inseriva Maria nel mistero della Pasqua. Questa era una bomba. La fonte della salvezza che è scaturita dal fianco del Signore ha portato via la massa dei peccati, affinché quelli che sono nati per la vita eterna possano ricevere sugli altari un nutrimento vivo. Per questo possiamo cantare con gli angeli e gli arcangeli, con i troni e le dominazioni e con tutta la corte celeste il cantico della tua gloria, ripetendo continuamente santo, santo, santo. No? Questo è il prefazio della veglia pasquale. Ma magari poi farò qualche altra riforma, ce lo rimetto. Detto dal Gelasiano, prefazio della notte. E bello, ci sono una marea di questi testi qua, sono uno più bello dell'altro, uno ci perde le notti di questa roba qua, però sono qua. Poi arriva il giorno e c'è altro da fare.